A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. 10.35, questa è A come America Latina. In collegamento Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco Alfredo, partirei da Cuba e facciamo un po' di autopromozione. Due settimane fa, quando sembrava tutto perso, in A come America Latina hai detto stanno trattando con il nipote di Raul Castro. Questa settimana è arrivata anche la conferma dell'Havana, quindi della presidenza cubana.
Infatti avevamo detto proprio da nostre fonti, possiamo dire che c'era stato un incontro al vertice dei paesi dei Caraibi, a San Kitts and Nevis, una piccola isoletta dei Caraibi, tra lo staff di Rubio e Raul Guillermo Rodríguez Castro, che è il 41enne nipote di Raul Castro, che quest'anno fa 95 anni, e che è stato anche a capo della sua scorta personale, a capo dell'intelligence cubana, possiamo dire. E adesso è arrivata la versione ufficiale, l'annuncio ufficiale di queste trattative in corso, fatte proprio dal presidente di Cuba, da Miguel Díaz-Canel, che non ha aggiunto molto, ma ha confermato che effettivamente qualcosa si stanno dicendo. Tra l'altro c'è stato un segnale di buona volontà da parte cubana, perché hanno annunciato la liberazione di 51 prigionieri, ringraziando il Vaticano. Come sappiamo, il Vaticano è sempre tra i paesi più ascoltati a Cuba e tutti gli ultimi papa, vedremo anche questo, sicuramente prima o poi lo farà, gli ultimi tre papi si erano recati a Cuba, quindi con la mediazione del Vaticano, l'annuncio della liberazione di 51 prigionieri. Ricordiamo che l'ONG Prisoner Defenders, che si occupa di Cuba, dice che nelle prigioni cubane ci siano 1214 prigionieri politici, quindi un segnale di buona volontà, ma ancora molto lontani da essere un'amnistia.
Ecco Alfredo,
anche altri. Sì, prego.
Sappiamo che a Trump i diritti umani è l'ultimo dei suoi pensieri. Ti chiedo se ci sono delle richieste degli Stati Uniti, richieste precise che Cuba dovrebbe accettare.
Sì, e passano tutte dell'economia. Anche qua non si parla di cambio di governo, di regime. Per Rubio, il nipote di Castro è un rappresentante di una nuova generazione di quadri di Cuba che sono più orientati agli affari che alla rivoluzione, in qualche modo, secondo la visione statunitense, ovviamente. E i termini sui quali si stanno discutendo, ricordiamo, è stato un inizio, tra l'altro, di dialogo, perché Cuba ha sancito una legge a favore delle piccole e medie imprese private, che era una delle riforme storiche di Raul Castro che non erano rimasti sulla carta, e gli Stati Uniti hanno allentato il blocco, l'embargo petrolifero, se petrolio destinato alle piccole imprese medie private. Comunque la trattativa, il nocciolo della trattativa dovrebbe essere in questi termini. La possibile uscita di scena di Díaz-Canel, e qui poi si aprono interrogativi su chi sarebbe il successore. Ovviamente la persona più attenzionata è Rodríguez Castro, il nipote di Raul Castro, ma non è assolutamente detto. Ci sarebbe un alleggerimento dei divieti di viaggio per i cittadini statunitensi da parte degli Stati Uniti. Alla famiglia Castro verrebbe permesso di rimanere nell'isola, quindi non c'è, come con Maduro che si ipotizzava prima del sequestro, un suo esilio volontario. I Castro possono stare tranquilli a Cuba, e che vuol dire continuare a esercitare una certa influenza, ma i termini economici riguarderebbero fondamentalmente la gestione dei porti, l'energia e il turismo, ed è il turismo quello che interessa di più a Trump, col suo sguardo immobiliarista, quello che abbiamo visto con Gaza, anche perché a differenza di Gaza, Cuba è già stato un paradiso turistico statunitense prima del 1959, quindi in realtà c'è una storia di Cuba come appendice turistica degli Stati Uniti. E sono tutti conti che non si possono fare in questo momento, ma è un po' come era immaginabile. come ci ha insegnato la vicenda venezuelana, purtroppo non quella iraniana perché lì i termini sono un po' diversi, ma in realtà a Trump non interessa assolutamente di democrazia e diritti umani, ma semplicemente vuole avere un vantaggio per fare affari lui e l'impresa statunitense. Quindi è di questo che si sta discutendo, non di elezioni, non di aperture politiche, ed essendo questo il punto in discussione, potrebbe essere molto più facile che si raggiunga un accordo.
Ecco, detto tutto questo, la lezione venezuelana e iraniana, ci consiglia di non fidarsi di Trump perché ogni volta che inizia una trattativa poi, colpisce a sorpresa il suo interlocutore. È già successo con, il governo iraniano, è successo con il Venezuela. E questo ci porta a parlare di Venezuela. Alfredo, da un po' che non facciamo il punto sulla situazione. Dopo quella clamorosa vittoria, possiamo dire, di Trump che voleva replicare in Iran, però aveva capito male, nel senso che l'Iran non è il Venezuela.
Assolutamente, il Venezuela è una situazione distopica, nel senso che diciamo, internamente il Venezuela è lo stesso di prima, con lo stesso governo, le stesse facce, anche quelle più, diciamo, più controverse, come Diosdado Cabello, che viene chiamato in causa come responsabile della repressione delle persone che sono morte in Venezuela, qui la retorica antiimperialista, eccetera. Dall'altro, invece, è un paese che in questi mesi è diventato effettivamente. È stato eterodiretto economicamente dagli Stati Uniti, e nel quale si sono moltiplicati i segnali di apertura, ma non elettorale, di segnali di apertura sul tema dei diritti umani di prigionieri politici. Infatti, in queste settimane è stato, oltre a quelli italiani, e non soltanto gli italiani, che è stato all'inizio dell'esperienza di Delcy Rodríguez, ma sono stati liberati alcuni importanti oppositori come Enrique Márquez, che è stato, era un membro del Consiglio Nazionale Elettorale, cioè una delle persone che aveva denunciato la frode elettorale. Un altro che è stato liberato è Freddy Superlano, che era stato candidato alle elezioni presidenziali del 2024. Quindi diciamo che personalità anche importanti, la premio Nobel Maria Corina Machado continua a annunciare e continua a rimandare il suo rientro nel paese, ma da quello che si capisce l'opposizione si sta riorganizzando all'interno di Venezuela, anche se non c'è al momento nessun orizzonte elettorale. Ma per quello che riguarda l'economia, il petrolio, il Venezuela ha raggiunto di nuovo quota 1 milione di barili al giorno di estrazione. Ricordiamo che era più o meno 600.000 quando c'è stato il sequestro di Maduro, ma qualche anno fa era di 3 milioni. Comunque è in aumento l'estrazione. Petrolio che viene totalmente gestito dagli Stati Uniti, che versano in un conto corrente a Dubai, con un fondo sovrano a Dubai che hanno aperto, i proventi di questo petrolio. Quindi è una situazione che non soltanto riguarda il petrolio, perché adesso riguarda anche l'oro. Infatti sono arrivati, il Venezuela è un grandissimo produttore di oro, buona parte di quell'oro usciva di contrabbando e faceva parte della rete di corruzione. Tra l'altro si è capito per quale motivo la Svizzera ha congelato i conti venezuelani di Maduro, e non si sapeva bene perché. In realtà adesso si è scoperto che in Svizzera Maduro, chi per lui, cioè la sua gente, il suo entourage, aveva depositato 113 tonnellate di oro, che vuol dire un valore di mercato attualmente di circa 6 miliardi, di circa 6 miliardi di dollari, ufficialmente oro della banca centrale, ma questo è ancora tutto da capire. Ricordiamo che ci sono anche altri 2 miliardi di dollari in oro congelati nella Bank of England, cioè nella banca centrale della Gran Bretagna. Ecco, l'oro, dicevo, è arrivato al primo carico per gli Stati Uniti, di 200 kg d'oro, perché anche gli Stati Uniti adesso rivenderanno o venderanno l'oro venezuelano, ridando i soldi. È una situazione che non si capisce quanto possa durare e soprattutto quanto possa essere tollerata, ma a sentire i discorsi di Delcy Rodríguez, che ormai parla di Donald Trump come amico e socio, basta andare a controllare i suoi social, e parla di una nuova agenda di cooperazione con gli Stati Uniti, sembra che diciamo, al governo della Rodríguez, che ricordiamo è lo stesso di Maduro senza Maduro, vada bene questa situazione, mentre invece la situazione in Venezuela è molto dura. perché oltre ai problemi che c'erano precedentemente è di nuovo ripartita l'inflazione, quindi la situazione è tornata caotica e in questo momento non c'è più la valvola di sfogo che è stata l'emigrazione fuori dal paese per i diversi blocchi che sono subentrati. Quindi ecco una situazione veramente sarebbe da studiare con più profondità, ma soprattutto da testare nel lungo tempo perché diciamo, un rapporto di questo tipo non esisteva nemmeno ai tempi del colonialismo, nel senso che il Venezuela formalmente non è una colonia, è un paese sovrano, ma i rapporti che sono creati tra Stati Uniti e Venezuela sono proprio di tipo coloniale.
Para nosotros es fundamental seguir encabezando un gobierno y un movimiento que busca acabar con los privilegios en todos los sentidos, sobre todo los privilegios de quien trabaja para el pueblo. No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE y tampoco estamos de acuerdo con que congresos estatales, y me refiero no solo a la presidenta, sino también
Ecco Alfredo, questa
gobernadores.
è la presidenta del Messico, Claudia Sheinbaum. La settimana scorsa avevamo raccontato la sua riforma, anzi 2 settimane fa avevamo raccontato la sua riforma, che è una riforma importante, non poteva, alla fine ha rischiato, però tenendo sempre, diciamo così, nella scrivania un piano B. Ricordiamo che cosa era la riforma, quella che doveva cambiare il Messico, e che cosa è questo piano B che alla fine va a colpire soprattutto i privilegi, come dice lei, dei politici, però non cambia l'architettura, diciamo, della governance messicana.
Ah, il progetto che andava a toccare la Costituzione, per questo motivo che ci voleva una maggioranza di 2/3 in Parlamento, chiedeva la riduzione del 25% del finanziamento dei partiti politici ed il taglio, diciamo, e tagliare anche i tempi che i partiti hanno a disposizione gratuitamente per propaganda elettorale sui media, pagati ovviamente con denaro pubblico. Poi la seconda parte più importante di questa riforma riguardava la soppressione delle liste proporzionali, cioè in Messico. 200 dei 500 deputati e 38 dei 128 senatori non sono eletti direttamente dagli elettori, ma entrano in base a un meccanismo proporzionale sui voti che ha ricevuto la propria lista, quindi non c'è una, diciamo, una nomina personale. Ecco, questa riforma era abbastanza chiaro che non sarebbe passata, nel senso che loro, la maggioranza che sostiene Sheinbaum, ha i 2/3 del Parlamento. Ma i suoi alleati, cioè il Partito del Lavoro e il Partito Verde, il Partito Ecologista, hanno votato contro, anche perché questo tipo di riforma andava in qualche modo a penalizzare i partiti minori, cioè i partiti che hanno meno mezzi per fare propaganda elettorale, i partiti che hanno più bisogno del finanziamento pubblico e i partiti che in qualche modo campano anche un po' sul proporzionale. Quindi era evidente che non avrebbe votato, infatti sui 494 deputati presenti hanno votato a favore 259, che è il blocco di Morena del partito di lei, e 234 in contro e un'astensione tra i voti contro appunto i due alleati. Il piano B, che era già pronto perché era abbastanza scontato che finisse in questo modo, ma è aumentata la popolarità della Sheinbaum, cioè questa sconfitta parlamentare ha aumentato la sua popolarità perché la sua riforma, possiamo dirle, cercando un titolo brutto ma che in qualche modo fa capire, era una riforma anticasta, cioè toglieva soldi, toglieva potere ai partiti, ma soprattutto faceva risparmiare soldi denari pubblici allo Stato e quindi era popolare. E questa riforma, diversamente invece in Parlamento non lo era. Il piano B cosa prevede? Di fare le stesse cose, ma sui congressi locali e sui municipi. Ricordiamo, il Messico è un paese federale, quindi sostanzialmente questi tagli che lei proponeva per la politica nazionale verrebbero applicata a livello di enti locali, aggiungendo anche un tetto massimo delle risorse dello Stato per questo tipo di livello amministrativo. C'è un calcolo di 4 miliardi di peso messicano con questa riforma. E perché un piano B questo? Perché andando ad agire sugli enti locali e non sul Parlamento nazionale, non è più una riforma costituzionale e non ci vogliono più i due terzi, che vuol dire che il suo partito avrebbe i voti per farla approvare senza nessun tipo di problema. Vedremo come andrà, ma devo dire che è una delle poche volte in cui una sconfitta parlamentare fa aumentare il consenso tra i cittadini di un paese.
Ecco, leggendo la Jornada questa notte, pare che sia i laburisti che i verdi sono d'accordo con questo piano B, quindi alla fine
a questo punto devono rientrare, perché siccome non c'è più bisogno di loro, a quel punto deve dimostrare che sei in grado di accettare una mediazione, certo.
Ok, andiamo, Alfredo, poi con calma, magari tra qualche mese analizziamo l'operato del nuovo presidente cileno Cast, perché ci vuole certo tempo per vedere se alla fine manterrà tutte le promesse elettorali, che sono con un timbro di estrema destra. Tu mi dicevi che ha iniziato già ad applicare qualcosa?
Notizia di ieri: ha mobilitato l'esercito cileno. Tra l'altro, l'esercito torna ad avere un protagonismo nel Cile, per costruire le barriere fisiche a Tacna, cioè al confine nord del Cile con la Bolivia. Queste barriere, che dovrebbero essere alti 3 metri, con un fossato di 3 metri, alta 2 metri, e custoditi dall'esercito, un po' il modello del muro che tutti chiamano erroneamente di Trump, ma in realtà è quel muro, è stato iniziato da Bill Clinton, che separa il Messico dagli Stati Uniti. Questa è stata una delle prime promesse che ha fatto, quella di occuparsi di immigrazione illegale e clandestina, e quindi da un lato ha già mandato l'esercito per cominciare a costruirla, ma dall'altro lato c'è una situazione di panico tra gli immigrati irregolari a Santiago del Cile, soprattutto la stragrande maggioranza sono venezuelani, su cosa succederà adesso.
Diciamo che il suo lavoro sarà monitorato da Amnesty Chile. Martina Stefanoni ha sentito Rodrigo Bustos Bottai, che è il direttore di Amnesty Chile, e che cosa ci ha detto.
Il nuovo presidente Cast ha avuto una votazione molto, molto importante, molto alta nel dicembre scorso, e quindi bisognerà un po' vedere cosa farà, perché nel suo programma di governo c'erano molte cose poco chiare, e anche nei dibattiti con gli altri candidati alla presidenza del Cile il signor Cast molte volte non rispondeva alle domande, e adesso che inizierà il governo dovremo vedere, per esempio, Amnesty come organizzazione dei diritti umani, se ci saranno politiche o leggi che farà il nuovo governo che potranno significare passi indietro o minacce per i diritti umani, per esempio i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTQ+, le persone soprattutto straniere, gli immigrati, e saremo molto molto attenti a alcune di quelle possibili leggi. Qualcosa già ha detto il nuovo presidente nel giorno di ieri e in quello di oggi.
Si inserisce un po' in quella scia di presidenti trampiani, possiamo dire, e quindi ha già parlato di law and order, sicurezza, eccetera, quindi già da quel discorso si può avere un'idea del corso che prenderà il suo governo.
Infatti, dicevo prima che nel programma di governo del presidente Cast c'erano molte parti dove non era chiaro quello che lui avrebbe fatto, a differenza di un programma di governo che lui aveva avuto 4 anni fa. E nei dibattiti lui non rispondeva, però già una volta che è stato eletto è andato a visitare Trump, a Miami, è andato a visitare il presidente dell'Ungheria e dell'Argentina, quindi lasciando intendere quali sono i suoi modelli di riferimento. Per esempio ha detto questi giorni che cercherà di far approvare una legge per dichiarare irregolari tutte le persone, diciamo per fare come delitto l'immigrazione irregolare, espellere tutte le persone che possono stare in condizioni irregolari anche se non hanno commesso nessun delitto, anche separare le famiglie, i bambini nati in Cile che possono anche avere la nazionalità cilena dai suoi genitori immigranti. Quindi ci sono senza dubbio motivi di preoccupazione di quello che possa fare il presidente Cast e il nuovo governo.
C'è anche...
Così Rodrigo Bustos Bottai, direttore di Amnesty Chile, al microfono di Martina Stefanoni. Come dicevamo Alfredo, aspettiamo perché
certo.
Poi dopo deve confrontarsi anche con la realtà, con le proteste e lì c'è una gioventù molto, molto attiva, molto...
Infatti. Vedremo perché, ad esempio, quello del controllo dell'immigrazione irregolare era uno dei cavalli di battaglia di Milei, che invece non è andato in porto perché la realtà è molto complessa. Cioè, i figli di quelle persone irregolari sono cittadini, perché essendo nati sul suolo, in qualsiasi paese americano, essendo nati in quel posto, sono cittadini. Quindi legalmente diventa molto complicato agire contro genitori di cittadini di quel paese. Questo vale non soltanto per il Cile, ma anche per gli altri.
Ci mancano 2 minuti, Alfredo, facciamo un flash col povero Perù, perché il presidente è lì, ogni volta uno viene eletto, poi viene praticamente licenziato dal Parlamento. Adesso ci saranno le elezioni, no?
C'è un'elezione, primo turno il 12 aprile, eventualmente secondo turno, anzi quasi sicuro il 7 giugno, e siamo all'ottavo presidente in 10 anni, perché attualmente il presidente del Perù, José María Balcázar, che paradossalmente è un esponente, cioè è stato eletto in Parlamento da Perù Libero. Che partito è Perù Libero? Il partito di Castillo, cioè Pedro Castillo, il presidente che è stato deposto nel 2022 e condannato a 11 anni di carcere per ribellione. Perché presidente Balcázar? Perché il presidente era José Geri, che era stato presidente a sua volta della Camera, è stato dichiarato diciamo indegno moralmente, che è un po' la clausola con la quale vengono fatti questi impeachment express in Perù, e quindi la Camera ha dovuto eleggere un nuovo presidente, è stato quello più votato Balcázar, non si capisce come e perché. Comunque fatto sta che il nuovo presidente, ci sono già delle voci che non riuscirà ad arrivare ad aprire, perché nella sua storia ci sono momenti poco trasparenti, eccetera. Comunque il presidente più vecchio del paese, perché ha 83 anni. Per le elezioni ormai appunto manca un mese, anzi manca meno di un mese, e verranno eletto non soltanto il presidente ma anche il Parlamento completamente, per la presidenziale c'è un quadro di frammentazione incredibile che ci racconta come è messo il Perù. Si presentano 36 candidati presidenziali e 40 partiti diversi. 24 di questi 36 candidati hanno una popolarità dai sondaggi sotto l'1%, e diciamo che i tre candidati che avrebbero più voti al momento sono tre candidati di destra: l'ex sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, che ha l'11,9, Keiko Fujimori, l'eterna perdente degli ultimi 3 elezioni, figlia di Alberto Fujimori, che ha il 9,2%, e un volto televisivo, un giornalista sportivo, Carlos Alvarez, che ha il 5,8%. Quindi sono delle percentuali irrisorie che ci fanno capire come il dramma peruviano continuerà, perché il Parlamento verrà eletto al primo turno e le percentuali dei partiti sono queste, e che vuol dire che il presidente, che poi sarà per forza eletto in un secondo turno in un ballottaggio con più del 50%, in Parlamento, se va bene, avrà una forza parlamentare che va dal 10 al 15%, e per questo motivo, appena non accontenta tutto l'arco politico rappresentato nel Parlamento, può essere fatto fuori in modo molto veloce, cioè nel giro di un mese, con questa procedura di impeachment e la maledizione della Costituzione di Alberto Fujimori, che in Perù al momento nessuno si sogna di cambiare.
Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo. Buona settimana e grazie.
Anche a te, ciao, che agli ascoltatori e ascoltatrici, buona giornata.
A tutti un caro saluto da Sciauchi, quindi a Come America Latina torna la settimana prossima. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.